spero che prenderemo a cuore tutto quello che abbiamo sentito dal fratello, e tante cose che si potrebbero sottolineare del valore di questo ministero, il fatto che collaborano con delle chiese locali, che garantisce che molti degli investimenti che facciamo noi da qui possiamo sapere che arrivano a destinazione, il fatto che combinano la parola di Dio con l'aiuto umanitario è anche qualcosa che è molto da valutare e non da prendere da scontato. Noi comunque continuiamo con il nostro studio attraverso il libro degli Efesini. Se avete le vostre Bibbie vi incoraggio ad aprirle. Come ho detto la settimana scorsa, non mettiamo più i versetti sullo schermo perché vogliamo essere incoraggiati a seguire con le nostre copie della Bibbia personale. E questa mattina vogliamo riflettere sui prossimi versetti che abbiamo in questo primo capitolo. E voglio rileggere il contesto dei versetti, così possiamo riorientarci all'interno dell'argomento di Paolo. Vorrei chiedere se posso a Enzo, se puoi farmi il favore di leggere Efesini 1 del 3 fino al 14. Grazie Signore per la tua parola, grazie che è veramente la luce che splende nelle tenebre. E noi questa mattina da figli ubbidienti, fedeli e gioiosi vogliamo venire per essere riorientati, Signore, in quello che è la vera chiamata, la vera strada, la nostra vera natura. Io ti prego di parlare ad ognuno di noi, a ogni cuore che è qui presente. Nel nome di Cristo. Amen. Non so se ti è capitato di recente o se ti è mai capitato, magari ti trovi proprio adesso in questa situazione, che pensi, io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Non parlo più di non farcela nella vita, non parlo di non farcela nel mondo degli affari o nel commercio che magari abbiamo davanti a noi, ma parlo di questa sensazione di pensare, io non ce la faccio più a portare avanti e a poter adempiere le richieste di Dio nella mia vita e soprattutto le richieste dei miei fratelli e le mie sorelle. Non riesco più a cercare di essere formato dalle loro aspettative su di me e che loro mi impongono. Questo è ciò che è esattamente successo a un famoso chitarrista della band molto famosa Newsboys, magari alcuni di voi lo conoscete, un gruppo australiano che ha avuto grande successo nella scena di musica cristiana, ed era un gruppo molto popolare. A un certo punto uno dei chitarristi principali, che si chiamava George Perdikis, ha detto basta. Ha detto basta. In un suo articolo scrive, sono il cofondatore di uno dei gruppi di musica cristiana più popolari al mondo e ora sono un ateo. Poi scrive il seguente, dice, mi sono sempre sentito a disagio con le tante regole severe imposte dal cristianesimo. Tutto quello che volevo fare era creare e suonare il rock and roll. Eppure la maggior parte di attenzione che ho ricevuto era basato su quanto ero in grado di osservare gli standard della religione. Volevo che la mia vita fosse misurata in base alla mia musica, non in base a quanto ero bravo a resistere alle tentazioni. La scena della musica cristiana è popolata da tante persone che agiscono come se avessero un filo diretto con Dio che provvede per loro le risposte alle domande dell'universo. Aggiunge, ci sembra che c'è più narcisismo e egoismo nel mondo dei musicisti cristiani che tra quelli secolari. Demonizzano tutti e intanto giustificano il loro cristianesimo, descrivendosi come degli angeli bianchi e sofici con vite perfettamente sincronizzate. Anziché mettere la maschera della giustizia, dovrebbero ammettere che stanno faticando come tutti gli altri. Si sente la voce della delusione della sua scritta. E magari questa tentazione ti ha già toccato o ti toccherà, e se non abbiamo cura di credere quello che la Bibbia ci dice, prima o poi noi siamo a rischio di voltare le spalle di tutto quello che è chiamato cristianesimo e lentamente camminare verso le ombre. Non ce la faccio più a vivere in questa casa di vetro dove tutti guardano la mia vita, aspettano che io sia un angelo soffice e perfetto. Io non ce la faccio più. Magari alcuni di noi lottiamo adesso con questa sensazione. Prima di arrivare all'esaurimento, se qualcuno di voi siete sulla soglia, vi chiedo di promettermi di parlare prima con me, va bene? Chiamatemi, ditemi chi qualcosa non va nella mia vita col Signore, qualcosa non ho più gioia di vivere col Signore, sento solo il peso di dover sottomettermi a una serie di regole. Questo non è il cristianesimo. Parlate con me prima di camminare lentamente verso il buio e dire basta. Però voglio essere chiaro su un altro punto, è che tutto quello che ho da dire è per il credente, il vero credente nato di nuovo. Ci sono alcune persone, magari anche qua sedute, che non sentono nessun peso perché non hanno capito che c'è un giudizio di Dio alla quale solo il sacrificio di Gesù Cristo ha la risposta. E se tu non ti sei sentito ancora appesantito dalla tua incapacità di adempiere la legge di Dio, questo non è ancora per te. Prima devi riconoscere che Cristo è la soluzione alle richieste di un Dio santo. E poi puoi vivere in tutto quello che sto per dire adesso. Non puoi camminare lentamente verso il buio perché non sei ancora dentro. Prima devi entrare nella Chiesa di Dio. Vogliamo riflettere su questa domanda. Cosa abbiamo ricevuto da credenti incorporati in Cristo? Questo vogliamo focalizzare questa mattina le nostre menti. La settimana scorsa abbiamo iniziato a esaminare i versetti che abbiamo davanti a noi, cominciando dal versetto 3. Abbiamo visto in versetto 3 che tutto sorge da un Dio che è eternamente benedetto. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù. E che da Lui, dalla sua pienezza, straripa benedizione in abbondanza per il credente nato di nuovo. Ogni benedizione spirituale abbiamo visto. E già lì ci sarebbe un anno intero da meditare sul significato del fatto che tu, dove sei seduto in Cristo, hai ricevuto ogni benedizione spirituale. Non ti manca niente. Poi abbiamo visto che una di queste benedizioni è che il fatto che Lui ci ha eletti a salvezza, ci ha predestinati ad adozione. Lui è colui che prende l'iniziativa, versetto 4, Lui ci ha eletti, avendoci predestinati. Tutto a quale scopo? Abbiamo visto in versetto 6, a lode della gloria della sua grazia, per dimostrare che Lui incondizionatamente, che Lui per conto di chi è nella sua natura infinitamente generosa, ha versato su di te e su di me, per nessun motivo al di fuori di se stesso, ha deciso di versare queste benedizioni. E non finisce con versetto 6, va avanti, ed è questo che vogliamo riflettere in questa mattina. Se avete le vostre Bibbie, le Bibbie bianche, potete guardare pagina 754 per vedere la prima cosa sulla quale vogliamo riflettere. Ed è questo, che noi abbiamo redenzione. Versetto 7. In Lui abbiamo la redenzione. La redenzione. Parolona da cercare di considerare questa mattina. E non possiamo neanche cominciare a grattare la superficie del significato di ciò che è incluso nella redenzione che a te appartiene oggi. Oggi ti appartiene la redenzione. La parola redenzione significa liberazione. Vuol dire essere liberati da uno schiavismo alla quale noi eravamo incapaci di autoliberarci. Abbiamo avuto bisogno di qualcuno. Tito 3:3, se avete le Bibbie, pagina 773, dice questo. Tito 3:3. Anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, poi questa è la parte interessante, schiavi di ogni sorta di passione e di piaceri. L'ironia dell'uomo qual è? È che quanto più pensa di essere libero dalle catene, dall'imposizione di Dio, quando più pensa di essere libero, più è schiavo. Schiavo di ogni sorta di passione e di piacere. L'uomo pensa alle leggi restrittive di Dio, dice io voglio vivere per quello che a me piace, e non si rende conto che con quel dire quello che a me piace si sta dichiarando schiavo dei suoi piaceri. È la vera libertà. Non essere custodito da un cuore ingannevole che ci fa andare a pascolo come una mucca cercando una soddisfazione, ma trovare la libertà di Dio. L'uomo per natura è schiavo. L'uomo nasce schiavo. Magari non ci avete mai riflettuto su questo fatto. L'uomo nasce schiavo dal momento che mette piede nel mondo, è schiavo a, prima di tutto, il sistema del mondo. Efesini 2:2, lo potete guardare all'altro lato della pagina, dove dice che eravamo abbandonati, seguivamo l'andazzo di questo mondo. Eravamo schiavi dell'andazzo di questo mondo. Eravamo schiavi del peccato. L'uomo nasce in uno stato di schiavo al peccato. Non mi credete? Chi mi crede che siamo nati schiavi al peccato? Ok? Qualcuna mano non si è alzata? Perché quando io ti dico non peccare, tu non sei in grado di farlo. Non peccare, perché sei schiavo del tuo peccato. Non puoi non peccare, è la tua madre lì. Non solo siamo schiavi del sistema del mondo, siamo schiavi del peccato, siamo anche schiavi dallo schiavista per eccellenza, il diavolo, Satana. Giovanni 8:44, pagina 772, lui dice questo ai giudei, dice voi siete figli del diavolo che è vostro padre, e guardate questa prossima frase, e volete fare i desideri del vostro padre. Wow! L'uomo nella sua natura vuole fare i desideri di Satana. Perché? Perché nasce sotto lo schiavismo del suo padre, Satana. Dio ci ha lasciato una bellissima testimonianza di cosa significa la liberazione, la redenzione. Vogliamo andare a guardarlo in Esodo 12, e nelle Bibbie bianche dovrebbe essere... qua non ho messo il riferimento, pagina 40, ma non mi sembra che sia giusto, magari qualcuno mi può correggere, pagina 40, in Esodo 12, qui abbiamo per eccellenza l'immagine della liberazione che è provveduta in modo, diciamo, perfetta in Gesù Cristo, la redenzione. Ci ricordiamo un po' il contesto, il popolo di Dio giaceva in una schiavitù potente sotto il potere di Faraone. Se leggessimo in Esodo 2:23, leggeremo che i figli di Israele gemevano a causa della schiavitù. E cosa fecero? Alzarono delle gride, e le gride della schiavitù strappava e salirono verso Dio queste grida. Il versetto 25, che non andremo a vedere, dice che Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione del suo popolo che giaceva sotto la schiavitù. La liberazione e la salvezza da sotto la schiavitù è solo per mezzo di quello che dice Esodo 3:19, una mano potente può liberarli da sotto questa situazione dove loro sono completamente incapacitati di fare niente. E dopo le 10 piaghe, dopo che Faraone è stato sconfitto, dopo che Dio ha coperto le colpe del popolo di Israele col sangue degli agnelli, versetto 12:5, se siete ancora lì, dice, versetto 5 di capitolo 12, il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, potrete prendere un agnello o un capreto, e poi sappiamo che devono mettere il sangue sugli stipiti della porta per coprire i loro peccati. E poi in versetto 41 cosa leggiamo? 12:41 dice, al termine dei 400 anni, proprio il giorno in cui finivano, cosa dice? Tutte le schiere del Signore uscirono dal paese. La prima Pasqua, la prima liberazione, la liberazione che è l'anticipo della vera liberazione spirituale che abbiamo in Cristo. Spero che siete chiari su questo punto. La liberazione che noi abbiamo in Cristo è infinitamente superiore alla liberazione da semplicemente un posto. La nostra liberazione è una liberazione di un paese molto più strano, molto più foraneo che il paese di Egitto. È il sistema del mondo dal quale noi siamo liberati. Siamo liberati da uno schiavista infinitamente più potente di Faraone, che ha il soprannome Apollyon e Abaddon, distruttore. Siamo liberati da una schiavitù molto più deumanizzante, infinitamente più schiacciante. Noi eravamo servi del peccato. Loro erano deumanizzati per conto dei lavori manuali che dovevano fare, ma noi avevamo perso la nostra umanità per conto del peccato alla quale eravamo sottomessi. Questo è quello che Gesù ha fatto per te. Lì dove sei seduto, ti rendi conto? Non devi fare più niente. Tu sei stato liberato dal tuo schiavismo. Come l'ha fatto? Torniamo a Efesini. Come l'ha fatto? Come mai potrebbe neutralizzare questa potenza spirituale nella quale tu e io ci trovavamo? Noi che eravamo incapaci di uscire dalla nostra condizione ed eravamo così insalvabili, ascoltate bene, eravamo così insalvabili che non sapevamo neanche di essere schiavi, giusto? Immaginate una persona che non riconosce neanche di essere schiavo. Come può neanche voler uscire dal suo schiavismo? Talmente eravamo insalvabili noi, nella nostra condizione. Cosa ha fatto? Salmo 49, del 7 al 9, dice: nessun uomo può riscattare il fratello. Dice: né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Nessun uomo può fare questo. Quest'opera impressionante. Dice: il riscatto dell'anima sua è troppo alta e il denaro sarà sempre insufficiente, perché sa viva in eterno ed eviti di vedere la tomba. Come mai può l'uomo essere riscattato dalla sua condizione? Quale valuta, quale transazione, quale euro, quale dollaro potrebbe mai compiere il riscatto della tua e della mia anima? Lo vediamo qui, versetto 7. Cosa dice? Mediante il sangue di Cristo. Mediante il suo sangue. Nessuno poteva redimere. Nessuno poteva liberare del tuo schiavismo. Ma Gesù Cristo, che è Dio incarnato, poteva farlo e ha schiacciato ogni nemico. Per salvare attraverso il suo sangue. Un appunto soltanto, diciamo, parallelo è che molti dicono che le traduzioni moderne non sono affidabili perché non gli piace menzionare il sangue di Cristo. E qui abbiamo, diciamo, l'esempio della menzione del sangue che ci fa capire che le nostre traduzioni non è che hanno un complotto per togliere il sangue del Nuovo Testamento. C'è anche qui una menzione, come c'è anche in Prima Pietro 1:18-19, pagina 786. Andate a vedere questo versetto che è davvero affascinante. Prima Pietro 1:18-19 dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, non con queste cose corruttibili, ma con il prezioso sangue di Cristo. Ecco la valuta, ecco la transazione che ha permesso che tu e io uscissimo dall'Egitto spirituale per essere ora sotto la padronanza. Gioiosamente. Molte volte mi chiedono: quando sei stato salvato tu? Ci viene in mente una data, ci viene in mente un giorno, una circostanza, ma la vera risposta è ben diversa. Tu e io siamo stati salvati 2000 anni fa, a un cammino di 20 minuti dal centro di Gerusalemme, su un monte chiamato Tesco. Lì dove tu e io siamo stati redenti, dove il sacrificio perfetto di Cristo è stato accettato dal Padre e ha detto: il mio popolo è libero adesso. Il nuovo Mosè, il Mosè migliore, il figlio di Dio incarnato. Non voglio che nessuno di noi si senta schiacciato del peso di dover fare, quando la nostra risposta dovrebbe essere gioiosamente: io sono redento e vivo sotto il nuovo regno del mio Padre benevolo, che mi ha amato tanto, che ha mandato suo figlio a morire per me sulla croce, Io spero che questo sarà il vostro pensiero, la vostra sensazione. Tu non stai compiendo la tua redenzione. Lo sai, vero? Tu non stai dovendo mettercela tutta per redimerti davanti a Dio, davanti a nessuno. Gesù ti ha redento. Hai la redenzione. Sei libero di vivere nella terra promessa. Adesso abbiamo soltanto qualche assaggio di quello che sarà il Canaan spirituale futuro. Ma stiamo già nella realtà della liberazione di Cristo. Abbiamo la redenzione. Numero due, torniamo a Efesini. Abbiamo il perdono dei peccati, sempre il versetto 7. Abbiamo il perdono dei peccati. Potremmo stare a lungo a parlare di tanti risultati, tanti benefici che ci vengono dati attraverso l'opera di redenzione di Cristo Gesù. Però quello che Paolo vuole che noi focalizziamo soprattutto è questo fatto, che noi abbiamo il perdono dei nostri peccati. Perdono dei nostri peccati. Il perdono dei peccati alla fine è alla base di ogni altra cosa, perché finché non si sistema quel problema fondamentale che io sono nato nemico di Dio, tutto il resto non va. E prima bisogna aggiustare quella relazione che è infranta. Geremia 50:31 nella Diodati dice questo: eccomi contro di te, parlando all'uomo. Dio è contro l'uomo, da quando nasce fino che muore, se non trovo modo di perdonare i suoi peccati. Eccomi contro di te, o arrogante, dice il Signore, l'Eterno degli eserciti, perché il tuo giorno è giunto, il tempo in cui ti punirò. Quella è la voce di Dio per l'impio e per l'infedele. Però che succede una volta che i tuoi peccati sono perdonati, coperti, che lui non li vede più? Questo cambia. E non sei considerato più un nemico, l'inimicizia è convertita e trasformata in amicizia. Padre. Questo è quello che leggiamo in Colossesi 1:21-22, pagina 760 nelle vostre Bibbie bianche. Cosa dice? Dice: e voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, di Gesù Cristo, per mezzo della sua morte. Nemici trasformati in amici. Ed è di nuovo riferito al sangue di Cristo che può coprire i peccati del popolo di Dio. Immaginate la potenza del sacrificio di Cristo su quella croce, che Lui paga per tutti i peccati del suo popolo, che lui conosceva bene, per cui stava morendo su quella croce. Copre i peccati di tutto il suo popolo, di generazioni passate, presente e future, e ha la potenza di coprire ogni peccato commesso da te, passato, presente e futuro. Perché dice che tu hai il perdono dei peccati. Ce l'hai. Non devi aspettare niente, ogni peccato tuo è stato già assorbito nella croce di Gesù Cristo. La nostra esperienza da esseri umani si riassume con una parola: peccato. La tua identità si riassume con una parola: peccatore, peccatrice. E noi in ogni momento pecchiamo. Tu dici: ma adesso sono in chiesa, sto peccando? Stai prestando tutta l'attenzione che dovresti prestare. Ti sei distratto un po' perché il predicatore è un po' noioso. No, ma andiamo a evangelizzare, mica stiamo peccando quando evangelizziamo. Sì, ma stiamo evangelizzando per peccato. Se fossimo dei veri credenti andremo nel Medio Oriente a evangelizzare lì. Però anche lì magari vai e la tua motivazione non è pura, perché tu vuoi poi mandare la lettera a casa e dire: ho evangelizzato nel Medio Oriente. Peccatore. Siamo dei peccatori. Offendiamo la santità di Dio in ogni istante, in ogni singolo momento delle nostre vite. E cosa abbiamo bisogno? Perdono. E c'è disposizione. E se sei in Cristo ce l'hai già. Il perdono dei tuoi peccati. Vedi, per dei così grandi peccatori esiste soltanto un rimedio soddisfattorio. Esiste solo un rimedio per dei peccatori così grandi, e leggiamo in Ebrei 10:17, pagina 779, guardate cosa dice. In base all'opera di sacrificio di Gesù Cristo, Ebrei 10:17 dice: non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Dove c'è perdono di queste cose non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Se sei in Cristo, questa è la tua situazione da adesso. Non puoi sbagliare, non puoi offendere, sei perdonato. Non lo dico io, è scritto qua. Ed è la cosa più meravigliosa che potremmo mai immaginare. Guardate il testo di nuovo, versetto 7. Dice: il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Come se non fosse dire abbastanza dire secondo la sua grazia, lui aggiunge queste parole: secondo le ricchezze, che ti porta a pensare alla tesoreria infinita del potere e del valore del sangue di Cristo per coprire tutti i tuoi peccati e tutti i miei peccati e tutti i peccati di tuo fratello e tua sorella. Calvino dice questo riguardo a questa frase, le ricchezze, dice: quanto desiderabile sarebbe che l'uomo fosse impressionato profondamente con solo le ricchezze della grazia. Che quello bastasse all'uomo, di considerare le ricchezze della grazia che qui è raccomandata. Poi dice: non ci sarebbe più posto per quelle finte soddisfazioni o quelle sciocchezze per mezzo del quale il mondo vanamente pensa di poter redimersi, come se il sangue di Cristo avesse bisogno di aiuto o se avesse perso la sua efficacia. Fratelli e sorelle, siamo affascinati delle ricchezze del sacrificio di Gesù Cristo per perdonare i nostri peccati. O siamo ancora abbagliati dalle piccolezze di questo mondo, e quando non ce l'abbiamo siamo insoddisfatti e ci lamentiamo. Vergogna a noi. Siamo ricevitori delle ricchezze della grazia. Si racconta la storia in Spagna di un padre che aveva un figlio con cui si era bisticciato. Il figlio scappò di casa e il padre andò a prenderlo, cercò per mesi di trovarlo ma senza successo. Finalmente, in un atto disperato, il padre mise un annuncio nel giornale di Madrid e scrisse questo, diceva: caro Pedro, mi troverai di fronte al giornalaio alle 12 questo sabato, tutto è perdonato, firmato tuo padre. Quel sabato sapete quanti ragazzi si sono fatti vedere? 800 ragazzi, chiamati Pedro, andarono a trovare il loro padre. Bramavano il perdono, bramavano sapere che la relazione con il loro padre era a posto. E io sono qui per dirti che se sei in Cristo la tua relazione con il padre è a posto. E a differenza di questo padre che aveva solo un figlio chiamato Pedro, il Padre Celeste ha migliaia di figli e lui li accetta. Perdona. Perdonati, pensa bene a questo, perdonati per conto della sua grazia, ancora in attesa della nostra perfezione, sì, però perdonati, camminando zoppicanti verso il nostro futuro nella presenza di Dio, sì, zoppicanti, ma perdonati in Gesù Cristo, ancora in lotta col peccato residuo che ci scoraggia e ci delude, però perdonati per mezzo del sangue di Cristo. Nessun peccato da dover coprire, nessuna maschera da dover mettere. Perdonato, perdonato. Noi siamo la comunità dei peccatori perdonati. Quello siamo noi, la comunità dei peccatori perdonati. Abbiamo il perdono, dice qua. Numero 3, abbiamo ogni sorta di sapienza e di intelligenza. Versetto 8. Egli ha riversato abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza. E si è mai chiesto qual è la vera saggezza? Qual è la vera chiave per capire il funzionamento dell'universo? Dove possiamo trovare la conoscenza di come funziona l'universo e il nostro posto in mezzo a questo vasto universo. Come possiamo capire per poi poter anche vivere meglio nel mondo in cui ci troviamo. Albert Einstein disse questo, disse: non sono un ateo e non sono neanche un pananteista, vuol dire che tutto intorno a noi è Dio, dice, non sono nessuna di queste cose. E poi dice: noi siamo nella posizione di un piccolo bambino che è entrato in una libreria enorme, pieno di libri in diversi linguaggi, e il bambino sa che qualcuno ha dovuto scrivere quei libri, ma non sa come. E il bambino non conosce il linguaggio in cui sono stati scritti. Il bambino a malapena intuisce che c'è un ordine misterioso in come i libri sono stati organizzati, però non sa qual è questo ordine. Poi dice, questo secondo me è l'attitudine di anche la persona più intelligente al mondo. Albert Einstein. Intelligenza superiore. Però non aveva la chiave per capire il vero funzionamento dell'universo. Qual è la pietra angolare di ogni vera saggezza? Qual è la pietra angolare per capire il mondo e il tuo modo di funzionare in essa? Colossesi 2, 2 e 3, pagina 760, nelle vostre Bibbie bianche, dice questo: affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati, attenzione, di tutta la ricchezza, della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Cristo nascosto. Tutta la conoscenza, tutta l'intelligenza. E secondo Efesini, la ricchezza infinita della sua grazia ha riversato su di noi la saggezza e la sapienza. Questa sapienza e questa intelligenza non è come quella che potresti trovare nel reparto saggistica alla libreria qua vicino. La saggistica che ti dice come vivere nel benessere, mangiare bene e poi finire all'inferno. Che aiuto dà questo tipo di saggezza? La saggezza che viene offerta qua, l'intelligenza, la sapienza che viene data qua, consiste prima di tutto in quello che dice Paolo a Timoteo, quando dice che le sacre scritture sono stati ispirati per darti, per darci la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo. Questa è la prima cosa che tu puoi avere, che tu hai. Hai la conoscenza di come essere salvo e di come essere salvo. E quello che leggiamo qua è che una volta che tu sei salvo, una volta che sei in Cristo, sei salvo spirito, corpo, aspettiamo la piena redenzione, la nostra risurrezione, e mente. A volte dimentichiamo l'aspetto mentale della nostra salvezza, ma è una parte fondamentale che noi abbiamo in Cristo la vera conoscenza, la vera saggezza. Una volta che sei salvo, sei, se vogliamo, nel giro. Sei nel giro. Tu insieme alle persone con le quali sei in chiesa, o che sono i tuoi fratelli e le sorelle, siamo in un giro di conoscenza e di sapienza che è nostra, il mondo non ce l'ha. Ma noi l'abbiamo ricevuto per la grazia di Dio. Quando hai questa conoscenza, questa consapevolezza, ti puoi sentire echeggiare nelle parole di Davide quando lui dice: i tuoi comandamenti mi rendono più saggio dei miei nemici, perché sono sempre con me. Ho più conoscenza di tutti i miei maestri, perché le tue testimonianze sono la mia meditazione. Ho più saggezza dei vecchi. Sei saggio oltre la tua maturità. L'avete mai visto? Giovani, credenti nati di nuovo, che sono infinitamente più saggi di persone che vivono molti più anni. Perché? Perché hanno la saggezza che viene dal conoscere Gesù Cristo. E se vuoi essere saggio, se vuoi essere conoscente, intelligente, c'è una cosa che devi fare: conoscere meglio Cristo. Conoscere meglio Cristo. Il suo modo di parlare, il suo modo di fare, quello che Lui ha fatto, quello che Lui è, quello che Lui rappresenta, la sua natura da figlio di Dio. E se tu vuoi vedere una svolta nella tua vita, che poi sì, il frutto è la saggezza pratica, non ci confondiamo neanche su quello. Quando conosci Gesù Cristo, sarai nel giro di una saggezza e una sapienza che il mondo non conosce e non ne ha idea. Ci sarebbe tanto da parlare di come questa saggezza contrasta con la saggezza diabolica che viene menzionata in Giacomo 3, quella che scende non dall'alto ma che viene dal basso e terrena, o quello che viene chiamato da Paolo, falsamente chiamata scienza, in 1 Timoteo 6, 20. Ma noi da credenti, è vero che abbiamo questa sapienza e questa saggezza, ma dobbiamo metterla in pratica. Dobbiamo discernere, per assicurarci che noi stiamo ascoltando non la sapienza e la saggezza terrena, diabolica, ma la saggezza di Dio. Un esempio molto chiaro che abbiamo visto, magari anche voi questa settimana, è la storia di Bruce Jenner, campione olimpico nel 1976, che questa settimana ha fatto un'operazione di transizione. Non gli piaceva quello che era ed ha deciso di cambiare sesso, ha deciso di mutilare il proprio corpo perché voleva stare bene, voleva vivere nel benessere. E quello che la saggezza del mondo non dice è che le persone che fanno questo atto sono 20 volte più propensi a commettere suicidio che le persone che non lo fanno. Questa è la saggezza diabolica. Il diavolo, il nemico, vuole portare le persone al suicidio e alla morte. La saggezza diabolica alza la testa ad ogni angolo e l'uomo cade in sesso prematrimoniale, spacciato come una cosa buona e diabolica. Cade nella menzogna e poi finisce in divorzio, permette figli disubbidienti, spaccia la pornografia come se fosse intrattenimento normale. Non pensate che vivo in un altro mondo, so che questa settimana è uscito il film 50 sfumature di Cristo. Questa è la saggezza di Dio. Pornografia. Nella cultura noi dobbiamo allontanarla. Non c'entra niente con noi che abbiamo ricevuto la saggezza che viene dall'alto. Questa saggezza cosiddetta, quello che falsamente viene chiamata scienza, è devastante. Ha delle conseguenze devastanti per la società, per le nostre coppie, per le nostre famiglie. Noi dobbiamo essere chiari su chi siamo, cosa abbiamo ricevuto. Siamo nel giro della vera conoscenza. Tito 2,12 dice: la grazia ci insegna, ci forma. È come la verga del pastore che con le pecore li fa andare nella direzione giusta, così è la grazia nella tua, nella mia vita. Dice, ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere, non in paradiso, no, per vivere in questo mondo moderatamente, cioè non schiavi da passioni, non schiavi da niente, per vivere in questo mondo anche in modo giusto, discerniamo il bene dal male, e in modo sano. Non aver niente a che fare con le opere delle tenebre. Amici, fratelli, se state vivendo secondo un'altra saggezza, è incoerente. Non ha senso. Tu hai la chiave della vera vita, soprattutto la salvezza, non ci confondiamo, ma anche il modo di fiorire come essere umano, come coppia, come famiglia, come amico e come amica. Hai ricevuto in Cristo. Non vogliamo sottovalutare quello che Gesù ha fatto per noi. Ed è una cosa che ricevi, anche questo, come la redenzione, come il perdono dei peccati. Sei il recipiente passivo di questa conoscenza del Dio, dell'universo. Io spero che non ci confondiamo, che non abbiamo un'idea sbagliata del cristianesimo, fratelli e sorelle. Io penso che è facile tornare al ragionamento del dover seguire delle leggi, è un'impostazione di fabbrica, sì, lo capisco. Una volta che siamo catturati dalla grazia, che ci riconosciamo immersi nella grazia, il cristianesimo dovrebbe essere la gioia più grande al mondo per quello che abbiamo ricevuto. Mi fa tristezza il fatto che a questo ragazzo George nessuno gli abbia detto che non si trattava di lui. Non si trattava di come lui era bravo ad adempiere le aspettative di nessuno, ma che si trattava di Cristo dalla A alla Z. E lui era soltanto lì per guardare quello che Gesù avrebbe fatto della sua vita. Finisco con una risposta che è venuta data al signor Perdikis dopo, che mi ha toccato molto. E lui scrive, dice, mi chiamo Daniel Emery Price. Eravamo in un gruppo cristiano, io e i miei amici. mi sentivo miserabile a essere un cristiano. Che triste. Tante lotte dentro di me mi portavano a chiedermi, sono un credente o non lo sono? Poi dice, come George, come te, non ero bravo a mantenere tutte le regole del cristianesimo, infatti ero terribile a farlo. La peggiore persona che conoscevo nel cercare di fare il cristiano. Guardavo tutti i sofici angeli bianchi intorno a me che sembravano essere molto più bravi e pensavo, semplicemente non sono il tipo per questo. Non fa per me cercare di essere un angelo sofice. E dice, ho avuto una reazione normale e questa è stata quella di andarmene. Ha detto sì, l'ho fatto. E dice, è liberatorio fermare tutti i giochetti, togliersi la maschera e accettare che non sei in grado di vivere il cristianesimo. Dice, quanta libertà ho trovato. Al contrario di quello che probabilmente pensi, è sicuramente contrario a quello che io pensavo, accettare questo fatto non è contrario alla fede del cristianesimo. Il cristianesimo afferma che noi non siamo tanto bravi a fare le cose giuste. Il cristianesimo dice che io non riesco, ma Dio ha mandato Gesù Cristo per riuscire per me. E tutto ciò con cui faticavo e ancora fatico a fare, Lui lo ha già fatto per me. Dice, non potrei mai redimere tutti i fallimenti e i peccati del mio passato, presente e futuro. E Dio non mi chiede di farlo. Poi dice, ecco cos'è la Chiesa, quello che dovrebbe essere la Chiesa. Una coalizione di peccatori perdonati. Una federazione di falliti che si incontrano per sentire di nuovo e poi di nuovo dell'amore di Dio che toglie tutto ciò e ci dichiara buoni. Quindi, sono un credente cristiano, sono credente non perché sono bravo a mantenere le regole, ma perché non sono bravo a farlo. Il cristianesimo non ha a che fare con noi, che facciamo delle cose per Dio, ma si tratta di ciò che ha fatto Dio, l'immaginabile, per noi attraverso Cristo. Ha pagato il nostro debito, ha preso la nostra condanna, ha preso la nostra fedina sporca, ci ha dato la sua fedina pulita, non solo una volta, ma per tutta l'eternità. Signore, che dire avanti a queste verità, Signore, innegoziabili. Signore, Tu hai fatto tutto per noi e io Ti ringrazio che noi siamo trascinati in mezzo a questo Tuo piano, per la sola grazia. E io Ti prego, Signore, soprattutto di applicare queste verità ai cuori infranti delle mie sorelle e dei miei fratelli, che magari guardano più i loro fallimenti, guardano più le loro incapacità, che non la capacità di Gesù Cristo, la Sua assoluta potenza di coprire i nostri. Aiutaci, Signore, a riconoscerci come una coalizione di peccatori che danno il beneficio del dubbio ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Che non sia una cultura dove se si attraversa questa linea vieni giudicato, ma che nella gioia viviamo sotto la padronanza benevola, benedetta, gioiosa del nostro nuovo padrone, il nostro padrone benevolo. Come un padre, non come uno schiavista, ci dice come le stanno le cose della vita. Grazie Signore per la Tua immensa grazia. Spero che ognuno di noi possa veramente realizzarlo nelle nostre vite. Nel nome di Cristo. Amen. Bene, vi incoraggio prima di partire di fermarvi al tavolo di Compassion e di pensare bene a quello che potrebbe essere il vostro input, la vostra risposta a questo bisogno. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre qua, alle 10:30, che Dio vi benedica.